Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli.
Questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina. Non so bene come sia possibile.
شمسك يا بلدي عكا ما بتتلطف شماسي.
E cominciamo questa rassegna stampa in modo un po' inconsueto, ricordandovi, cioè raccontandovi insomma due iniziative della lotta a fianco del popolo palestinese che si sono tenute ieri in maniera qui insomma nella nostra città o qua vicino ai Castelli Romani. Ieri appunto un'iniziativa alla fiera del libro che si è chiusa appunto ieri, più libri alla Nuvola di Fuxas, per ricordare Refaat al-Harer, poeta, scrittore, docente di letteratura, assassinato a Gaza con la sua famiglia e le altre circa 20.000 vittime palestinesi di Gaza, martiri del genocidio compiuto dall'esercito israeliano con il lasciapassare di tutte le democrazie occidentali. Questo era la chiamata, insomma sono state alzate bandiere palestinesi con e fatte volare con dei palloncini bianchi e un aquilone che riportava la poesia scritta proprio da Refaat al-Harer, che viene appunto definito amato professore, scrittore e poeta palestinese, fondatore di We Are Not Numbers, ucciso il 7 dicembre insieme a altre migliaia di palestinesi. Unisciti agli appelli per il cessate il fuoco, per la fine del genocidio, per la fine dell'apartheid. La poesia a cui si fa riferimento è "Se io devo morire, tu devi vivere", per raccontare la mia storia, per vendere le mie cose, per comprare un pezzo di stoffa e delle corde, bianco con una lunga coda, così un bambino da qualche parte a Gaza, guardando il cielo negli occhi, aspettando suo padre che se ne andò in fiamme e non ha detto addio a nessuno, nemmeno alla sua carne, nemmeno a se stesso, vedrà l'aquilone, il mio aquilone che tu hai fatto volare lassù, e penserà per un attimo che ci sia un angelo che riporta l'amore. Se io devo morire, che porti speranza, che sia un racconto. E questa appunto è la prima delle due notizie che vi vogliamo, con cui vogliamo aprire la rassegna stampa. La seconda la vediamo per il momento da una testata web, è quella che prendiamo da la testata Castelli Notizie. A Velletri, accorsi da tutti i castelli romani per la manifestazione a sostegno della Palestina. Si apre con una foto per lo striscione d'apertura che recitava "Bisogna stare in silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono". E poi l'articolo appunto è di Alessandro Zoppeddu. Nel pomeriggio di domenica 10 si è tenuta a Velletri la manifestazione Castelli Romani al fianco del popolo palestinese. L'evento è stato organizzato a supporto della popolazione di Gaza e della Cisgiordania, segnata da ormai due mesi delle incursioni nel territorio da parte dell'esercito israeliano dopo gli attacchi terroristici di Hamas a colonie e basi militari nei dintorni dei territori palestinesi lo scorso 7 ottobre. A partire dalle 16 e fino alle 19, Piazza Cairoli si è colorata con le bandiere della Palestina, ha visto centinaia di persone affollare gli spiazzi adiacenti la Torre del Trivio. Associazioni, collettivi, abitanti di Velletri o simpatizzanti provenienti dai paesi limitrofi, assieme a cittadini originari dei paesi arabi o della stessa Palestina, che magari insomma suggeriamo al giornalista vivono a Velletri o nei paesi limitrofi, hanno mostrato striscioni e cantano cori in favore della popolazione. Un enorme manifesto appunto recitava "Bisogna stare in silenzio quando i bambini dormono, non quando muoiono", mentre altri ribadivano "Al fianco della resistenza palestinese, intifada fino alla vittoria" o "Free Palestine". Sono poi iniziati gli interventi. Un cittadino proveniente dalla Palestina che da anni vive nel nostro paese ha ribadito al microfono come oggi la violenza israeliana sia nettamente spropositata e di come il presidente Netanyahu stia attaccando ospedali, pronti a soccorso, uccidendo malati e bambini, chiudono le fonti d'acqua e di gas, costringono la popolazione alla fuga, ha aggiunto. Un'altra manifestante ha dichiarato: l'ipocrisia e la propaganda dei nostri governanti e dei nostri regimi, Stati Uniti e Europa in primis, non hanno limiti nell'appoggiare spudoratamente Israele e nello stringere i rapporti economici e militari con esso, mentre attua massacri e violenze efferate contro il popolo palestinese da più di 80 anni. Vogliono riscrivere la storia, le bombe a Gaza sono rivolte a Hamas e ai suoi covi terroristici, vogliono farci credere, gli arresti e le uccisioni a sangue freddo nelle città della Cisgiordania sono atti difensivi di colonie militari armati fino ai denti, è questo che ci dicono i mass media, ma i popoli del mondo sanno qual è la verità e la stanno gridando nelle piazze di tutto il mondo. Nonostante ciò, i paesi occidentali e quelli arabi non riescono neanche a far attuare un immediato cessate il fuoco. Sono decenni che vogliamo la fine dell'occupazione israeliana di tutti i territori occupati. Una manifestante ha ribadito l'obiettivo della manifestazione svoltasi ieri a Velletri, in contemporanea con numerose altre in Italia e nel mondo. Siamo in piazza per denunciare da una parte il silenzio di fronte alla cancellazione di un popolo e dall'altra la narrazione di comodo che fa risalire tutto al 7 ottobre. Il popolo palestinese è oppresso da 75 anni, fatti di occupazione, aggressioni, deportazioni, detenzioni ingiustificate, bombardamenti, morti. 75 anni di risoluzioni inapplicate, anni di crimini contro l'umanità, di cui Israele si macchia con la complicità di tutti. Stati Uniti e Inghilterra in prima fila. Siamo in piazza per chiedere ora l'immediato cessato il fuoco, ma anche per dire che non basta, perché Israele potrebbe ricominciare a bombardare tra uno o due anni o tra qualche mese. Allora noi diciamo che non può esserci libertà senza la fine dell'occupazione, senza integrità del territoriale, senza confini per Israele, senza lo smantellamento degli insediamenti illegali, senza la fine dell'apartheid. Non lasciamo che questo genocidio continui davanti ai nostri occhi. Denunciamo, partecipiamo, indigniamoci facendo sì che l'Italia e l'Europa si sottraggano alla complicità appunto di Israele. È stato poi ricordato anche qui il poeta Refaat Al-Harer. Questo per quanto riguarda la manifestazione a Velletri di ieri, appunto a fianco del popolo palestinese.
يا بلدي عكا ما بتتلطف شماسي والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المقاسي شمسك يا بلدي عكا ما بتتلطف شماسي والقمر العالي فوقك ما بتمحيه المقاسي ولو كتر هموم الدنيا انتي ام البيت واسي واسي يا اخي واسي واسي عكا على راسي واسي 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 عكا على راسي.
E andiamo a vedere le prime pagine dei giornali per vedere insomma un po' quello che ci riservano in sintesi. Oggi non c'è l'argomento forte che campeggia da tutte le prime pagine, anzi vanno veramente in ordine sciolto. Si passa appunto da una delle tematiche, sono le frizioni dentro la maggioranza in relazione a voto o non voto del MES, per esempio così titola il Corriere della Sera. Si parla su alcune testate della COP28 sul clima, così per esempio Repubblica, e poi altri ci sono le il Fatto Quotidiano dedica il suo primo titolo addirittura a il generale Vannacci che intervista: se mi candido mi finanzio col libro e con le donazioni. Molti, diciamo, i giornali, alcuni dei giornali di destra sì, insomma sono particolarmente dediti a, come dire, a perseguitare Casarini. Si parla di Luca Casarini perché si parla della ONG Mediterranea. Il giornale addirittura attacca i finti salvataggi di Casarini, la nave Mar Ionio fotografata dai libici nel 2019 mentre imbarca immigrati non in pericolo, quindi bisogna aspettare che muoiano per tirarli fuori, evidentemente per la redazione del giornale. E poi anche La Verità, il suo primo titolo, da Soumahoro fino a Metsola, infiltrati politici di Casarini & Co. Addirittura Luca Casarini infiltrerebbe il Parlamento europeo, perché insomma vi ricordiamo che Metsola è la presidente di quell'organismo. E oltre a questo troviamo insomma anche altri titoli su ancora altri argomenti, ma insomma andiamo a vedere più da vicino queste prime pagine. Libero, per finire insomma il gruppo dei bellissimi, super pacco di Conte, il 31 dicembre è il termine per finire i lavori con il bonus 110%, in ritardo 30.000 condomini, addio ai fondi, e c'è chi non riesce a rientrare in casa. Poi una sparata contro Laura Boldrini, che viene presentata con una mentre indossa una maschera di luce siesta, carta dei diritti del l'uomo, Boldrini spara, quel nome è sessista, infatti è sessista e si può dire semplicemente carta dei diritti umani, senza, come dire, continuare a perpetrare l'idea che l'umanità è fatta solo di maschi. E cominciamo appunto a vedere più da vicino le prime pagine, e cominciamo dalla Stampa di Torino, che sceglie un altro tema per il suo primo titolo rispetto a quelle che abbiamo elencato fin qui: migranti, il decreto beffa, a 16 anni già maggiorenni. E poi nel sommario, MES, maggioranza spaccata, i due compromessi di Meloni per il sì della Lega. Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono resi conto di non essere pronti a far digerire al loro elettorato il via libera contro il tanto odiato MES, e così tutto è rimandato con ogni probabilità al 2024. Intanto il governo ha deciso di fare cassa sul fondo per i migranti minori. Questo ci dice la Stampa. Parla poi a pagina 4 di un trucco, cioè una mossa voluta di forte valore simbolico, che più politica di così non si potrebbe. Il governo ha deciso di fare cassa sul fondo per i migranti minori non accompagnati, e da lì ricavare i fondi per la previdenza integrativa degli agenti di polizia e il personale delle forze armate. Così un fondo da 68 milioni di euro è stato decurtato di 15. Per un governo di centrodestra mi sembra una scelta logica, giusta politicamente, rivendica il sottosegretario dell'Interno Nicola Molteni della Lega, cioè dare soldi alle guardie levandole ai migranti e le migranti minori. Per muovere i fondi da un capitolo di spesa all'altro, sempre nell'ambito del bilancio del Ministero dell'Interno, ci sono due decreti legge che si incastrano. Cioè il decreto detto anticipi, che aveva stanziato 68 milioni di euro a beneficio dei comuni che sono per legge tenuti a accogliere i minori, l'altro, il decreto 133, che cambia le carte in tavola e dichiara quasi maggiorenni gli ultra sedicenni. È una vera beffa legale, un trucco. Secondo la legge, i minori non accompagnati hanno diritto a un percorso speciale con mille garanzie. Che in sostanza costa un po' di più allo Stato. E quindi cosa ha deciso il governo Meloni? Che dichiara maggiorenni quelli che stanno tra i 16 e i 18 anni. Veramente una vergogna che non ci stupisce. E qua poi abbiamo due commenti proprio sulla situazione politica: l'eterna stagione della propaganda per Alessandro De Angelis, mancano esattamente 6 mesi, ovvero 180 giorni, oltre 4.000 ore alle europee, praticamente un'eternità, ma sembra già domani, perché insomma c'è già la propaganda elettorale. E l'altro è con lo pseudonimo Montesquieu: se la democrazia è sempre in bilico, non fosse che i colpevoli sono tra noi umani, il mondo intero vivrebbe giustamente nell'angoscia di scorgere la fine del tunnel in cui annaspa da più di 3 anni. Questo è l'incipit di questo pezzo di Montesquieu. sconvolto da catastrofi di varie origini, questa furia si placchi, eccetera, eccetera. Insomma, un commento rispetto alla guerra permanente. Poi troviamo le fotonotizie, sono due. La prima è dedicata a Israele. Netanyahu sfida Putin. Si vede una foto di Netanyahu e Putin, appunto. Telefonata alta tensione, asse con l'Iran. Noi coloni, si sta parlando appunto del fatto che Netanyahu insomma avrebbe alzato la tensione con Putin a causa della vicinanza, almeno di questo lo accusa Netanyahu, di Putin con Hamas. Scintille Putin Netanyahu, il premier israeliano sente lo zar, pericolosa la cooperazione Russia-Iran. L'ONU, la striscia è l'inferno in terra, questo poi lo andremo a vedere. Hamas, gli ostaggi non torneranno senza negoziati. L'altra fotonotizia è dedicata al Nobel per la pace. Il Nobel per la pace quest'anno è stato assegnato a Narges Mohammadi, una donna iraniana che è in carcere, per cui la foto è quella di una sedia vuota. Il coraggio sconfinato di Narges, il Nobel per la pace è stato consegnato a una sedia vuota. La simbologia non poteva essere più potente, scrive sulla prima pagina Caterina Soffici, per appunto raccontare quanto è stato deciso dalla giuria del premio Nobel. A Oslo il premio per la pace a Narges Mohammadi lo ritirano i figli e il marito mentre l'attivista è in carcere. Il grido dall'Iran: la resistenza vincerà la repressione. E andando ancora avanti nella lettura della prima della stampa di Torino, troviamo un lunghissimo commento che inizia in prima pagina e finisce a pagina 11, occupando un'intera pagina, di Alessandra Ghisleri a un sondaggio attraverso il quale si vede che il 50% degli italiani e delle italiane è preoccupato dal 2024. In taglio basso invece si parla di quali sono i rincari che attanaglieranno il Natale e le festività: aerei, treni, regali e cenoni. Il Natale a peso d'oro, i rincari sotto gli alberi. Si vede appunto, dice che c'è un aumento medio dei prezzi del 10%, gli addobbi natalizi aumentati del 19%, i regali di ultima generazione del 14%, i prodotti alimentari del 12%. A questo si affianca un commento di Chiaro Saraceno: più poveri e indebitati, ma si spende e si spande. L'inflazione è scesa un poco, ma i prezzi di aerei e alberghi per il periodo natalizio sono esplosi come mai prima, superando anche i prezzi pre-Covid 2019. Come sapete, insomma, Saraceno è una sociologa che collabora spesso con La Stampa. La troviamo molto spesso qua, ci dice, segnano eppure, dice, gli alberghi così aumentati segnano il tutto esaurito. Accanto a chi non riesce a soddisfare i bisogni essenziali, oltre 5 milioni, e a chi arriva a fatica a fine mese e non riesce a risparmiare per le emergenze o per il futuro, c'è molta ricchezza sia palese sia nascosta dentro il buco nero dell'evasione fiscale, che consente di mantenere un livello di consumi alto nonostante l'aumento dei prezzi. Ma al fenomeno del tutto esaurito contribuiscono in parte almeno anche altri due fenomeni. Il primo riguarda la voglia di dimenticare almeno per un po' le tensioni e preoccupazioni, e quindi andando in vacanza a debito sostanzialmente. Il secondo riguarda la crescente propensione all'indebitamento per accedere a consumi non solo necessari ma voluttuari, come in America, dice più avanti poi Chiara Saraceno. In taglio alto il richiamo è a tre titoli, tutti e tre diciamo di un loro interesse. Partiamo da destra: Frecciarossa tampona il locale, circolazione in tilt e 17 feriti. Si tratta di quanto è successo ieri nel Ravennate, ieri sera dopo le 20, 17 feriti, fortunatamente nessun morto, ma si continua a disinvestire sulla sicurezza ferroviaria e si continua quindi a avere problemi non da poco. Giù le mani da Gino Cecchettin, un uomo scomodo che ci aiuterà, è il commento di Gianluca Nicoletti, che poi troviamo a pagina 18. Giù le mani, perché in realtà gli attacchi social al padre di Giulia Cecchettin sono molti, sguaiati e violenti. Oggi se ne riparla, anche perché ieri Gino Cecchettin era ospite da Fazio su Canale 9. Un mese senza Giulia, la battaglia del papà, anch'io mi sono chiesto dove ho sbagliato. E come dire, ultima ma non meno succoso richiamo è quello di Lucetta Scaraffini. Come dire, uno dei motivi per cui la stampa fa la progressista, ma poi è credibile fino a un certo punto, perché ora dobbiamo insegnare a rispettare non solo le minoranze. Cioè, cosa ci dice l'illustre docente? Ci dice a pagina 25 che bisogna smettere di difendere le categorie supposte deboli, fa anche un elenco, i gay, gli handicappati, le donne, gli immigrati e gli ebrei. Cioè, le sembra un po' troppo forte di che bisogna smettere, quindi dice no, è importante farlo, però sarebbe giunto il momento di difendere l'umanità tutta nella sua universalità. E così fa, non so quanto ci abbia pensato a questa cosa, però insomma non c'era bisogno di pensarla tanto. È un po' la posizione di Trump, del trumpismo, cioè perché così suggeriamo un punto di vista umilmente a Scaraffia, il dire che bisogna proteggere l'umanità nella sua universalità significa proteggere i maschi bianchi eterosessuali danarosi. Questo è evidente, perché l'universalità non esiste, esistono dei rapporti di forza. Taccia poi ovviamente in questo articolo di vittimismo i soggetti che subiscono repressione e violenza. Questa Lucetta Scaraffia sulla prima della stampa di oggi. Non ci allontaniamo molto dalla prima della stampa, rimaniamo nello stesso gruppo editoriale, vediamo la prima di Repubblica, clima, blocco di Russia e Iran. L'uscita dai combustibili fossili accende lo scontro al summit di Dubai, che finisce domani. finisce domani, lo aggiungo io. Mosca e Teheran contrarie all'intesa con l'ok di Riyadh, svolta della Cina più vicina agli Stati Uniti sulle rinnovabili. Il ministro Fichetto Fratin, sì al nucleare ma no a centrali in Italia. Poi c'è il sommario, è dedicato ad altro: scontro nel governo sul MES, la spuntani falchi, rinvio a gennaio. Questo l'avevamo già visto dalla stampa, ma invece Repubblica appunto dedica le pagina 2 e 3 alla COP28 che si sta svolgendo a Dubai, pressing globale su Russia e Iran, basta difendere il petrolio. Domani ultimo giorno della COP28 a Dubai e rush finale nei negoziati, si punta allo storico accordo per l'uscita dal fossile. Al Jaber riunisce i ministri in una seduta di coscienza collettiva, la Cina abbandona i due alleati e sul clima passa con Stati Uniti e Unione Europea. Che ora gli Stati Uniti siano difensori del clima, insomma, lo dice qua Repubblica. Ci dice anche in uno specchietto che l'amministrazione Biden ha rilanciato le politiche verdi dopo gli anni di Trump e che sono rappresentati qua da Kerry. Sultan al Jaber si è preso la scena, abito tradizionale, sneakers a piedi, microfono alla mano, si è collocato al centro del teatro al Waha, che a COP28 ospita i grandi eventi. Intorno a lui ha voluto i ministri di oltre 190 paesi che partecipano ai negoziati di Dubai per una sorta di seduta della coscienza collettiva in cui ciascuno potesse esprimere liberamente le proprie opinioni. Il presidente di COP28 ha dato anche un nome a questa riunione fuori dal programma, un termine arabo che indica una sorta di gran consiglio. Là ci stavano seduti John Kerry, inviato speciale degli Stati Uniti, rappresentante dell'Unione Europea, come la ministra degli esteri tedesca Baerbock e la vicepresidente spagnola Teresa Ribeira, l'inviato per il clima ma anche rappresentanti di popoli e nazioni che rischiano di essere cancellati. E la convocazione di questo consiglio c'era stata pochi minuti prima in una conferenza stampa improvvisata, come per sottolineare la gravità del momento davanti a taccuini, microfoni e telecamere di tutto il mondo. E appunto Al Jaber aveva detto: voglio che tutti siano pronti a essere flessibili e accettare il compromesso. Quella che Repubblica, cioè o meglio il suo inviato a Dubai, definisce appunto una specie di colpo di scena, una mossa teatrale, ecco. Poi andando avanti in questo articolo si dice: questa è una maggioranza anche schiacciante, ma non basta, nelle coppe le decisioni si prendono all'unanimità e basta un voto per far fallire tutto. Tutti gli occhi sono puntati su Iran e Russia, che si muovono di concerto con l'Arabia Saudita. Ovviamente in prima pagina Repubblica dice Iran e Russia, non dice Arabia Saudita alleata degli Stati Uniti e della NATO. Grandi esportatori di petrolio, sauditi e iraniani, sono soci fondatori dell'OPEC. Mosca dal 2016 fa parte del club allargato OPEC Plus. Vedono nella piega che ha preso COP28 una minaccia esiziale alle loro economie. Si spiega forse anche così la sortita di Putin la scorsa settimana a Riyadh e Abu Dhabi. Di sicuro c'è questo timore dietro la lettera per la quale l'OPEC invitava i suoi membri a bloccare qualsiasi testo contenesse un riferimento ai combustibili fossili. A preoccupare sauditi, iraniani e russi è anche la strategia adottata dalla Cina. Nelle ultime ore l'inviato speciale di Pechino per il clima ha dialogato lungamente con l'omologo americano. I due si sono visti, insomma, anche a parte. E poi a fianco, visto che ci siamo, l'andiamo a vedere, c'è un'intervista al ministro dell'ambiente Pichetto Fratin, che dice: siamo per il nucleare ma non a nuove centrali, quelle vecchie non ci sono, cioè sono chiuse. Sì al nucleare ma mai più centrali atomiche in Italia. Il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin coglie l'occasione della sua presenza alle giornate finali della COP28 per chiarire la politica climatica del governo. Lo fa subito prima di un bilaterale con il ministro dell'energia saudita. Proprio qui a Dubai, appunto, la premier Giorgia Meloni era apparsa assai tiepida sul nucleare tradizionale, quello basato sulla fissione atomica, optando per la più pulita ma futuribile e ancora tutta da sperimentare fusione. E insomma, già diverse volte da questi microfoni abbiamo detto questa differenziazione all'interno del nucleare, insomma, non fai conti con un, perlomeno con qualcosa di molto rilevante, cioè le scorie. E questo dopo che i partiti di governo in Parlamento e lo stesso Pichetto Fratin si erano dati da fare per rimettere in moto l'atomo Made in Italy. Luca Fraioli chiede al ministro: è cambiata la politica del governo sul nucleare? Assolutamente no, ma voglio precisare che noi non costruiremo mai nuove centrali nucleari in Italia. Lo Stato non realizzerà reattori, saranno eventualmente i distretti industriali o le singole aziende energivore a dotarsi di piccoli reattori modulari di quarta generazione. Lo Stato si limiterà a essere un soggetto regolatore. La piattaforma che abbiamo lanciato continua a lavorare, eccetera, e questo ci preoccupa, non so se di più, ma perlomeno quanto, ecco, perché si parla appunto di queste piccole centrali nucleari che potrebbero essere messe in mano ai fondi privati, questo almeno vuol fare questo governo, ma come dire, il rischio il problema delle scorie non è certo superato in questo modo. Questo è il primo argomento di oggi di Repubblica, insieme a Enrico Franceschini, che commenta la geopolitica dell'ambiente e in cui insomma si dà di nuovo addosso a Russia e Iran. Poi centro pagina, Netanyahu gelo con Putin, grave il patto con Hamas, il capo jihadista Sinwar intrappola nei tunnel a Khan Yunis, e neanche una parola sulle migliaia di persone palestinesi che stanno morendo nella striscia di Gaza, sull'appello dell'ONU. Poi magari dentro lo troviamo, ma non in prima pagina. Troviamo poi sulla spalla destra, seconda la nuova abitudine di Repubblica di far scrivere direttamente pezzi ai politici, cara Meloni scelga fra l'Italia e il suo cerchio magico, la firma è Giuseppe Conte. E poi abbiamo ancora un riferimento a quanto è successo con la proiezione del film Il Comandante. L'articolo è di Concita Sannino: De Angelis e Veronesi, giù le mani dal comandante. Questo perché appunto è successo che a una proiezione di questo film è stata organizzata insomma una presenza di persone divisa nazista. Adesso regista e co-sceneggiatore si difendono il loro film. Troviamo poi un commento, troviamo poi in taglio basso: Annibale è nero, Annibale il condottiero cartaginese della seconda guerra punica, la Tunisia attacca Netflix. Su questo insomma non c'è dubbio che ci siano, è una cosa insomma peraltro che succede da anni per vari prodotti cinematografici che continuano a propagandare l'idea di eroi bianchi anche quando questi bianchi non erano. Il Corriere della Sera sceglie il MES come principale argomento, tensioni sul fondo salva stati, la Lega non arriverà in aula, Forza Italia per il sì, le opposizioni dicono che sono pagliacciate, la partita europea, alleati divisi sul MES, e il mediatore è Fitto. E poi oggi riparte il dibattito in aula sulla manovra. Poi abbiamo un commento di Paolo Mieli, l'editoriale del giorno: scoprirsi adesso pacifisti, dice, sostanzialmente ce l'ha col PD, che nella guerra in Ucraina sembra aver cambiato un po' la sua posizione e essere per il pacifismo in questo momento. E poi invece per quanto riguarda, scusate, ancora il MES, il Fondo Stati, c'è anche un richiamo a un'intervista condotta da Maria Teresa Meli a Elly Schlein. Fanno solo propaganda, ma qui è in gioco l'Italia. E invece si torna sulla questione Paola Concia, e non so se chi si fosse perso le puntate precedenti, il ministro Valditara dell'istruzione, dopo aver detto che insomma faranno nelle scuole questa educazione alle relazioni, un intervento che non esiterei a definire finto. Si tratta di un intervento che faranno le scuole che vogliono, le classi che vogliono, 30 ore di pomeriggio facoltative. Tutto questo prima c'è stato messo a capo Salvatore Amadori, che insomma da questi microfoni anche vi abbiamo raccontato quanto sostanzialmente è uno che non ha nessuna competenza in merito e ha scritto un libro in pratica contro le donne, o che perlomeno noi leggiamo così. Allora poi Valditara ha tolto lui, che è amico suo, scrivono i libri insieme eccetera, e ci ha messo un tris di donne, una suora, una esponente del Partito della Famiglia, quindi insomma diciamo movimenti no gender, e Paola Concia, ex parlamentare PD, lesbica dichiarata che fa finta di essere un'attivista per i diritti LGBT pure lei. Poi c'è stata polemica da destra più che da sinistra, quindi sono stati cancellati anche questi tre incarichi. Adesso dice che si fa senza. Oggi in prima pagina del Corriere: difendo Concia e anche i diritti di Paola Di Caro. Si tratta di chi è un virgolettato questo difendo Concia e anche i diritti, e Shabadan, chi è questo grande libertario che viene intervistato? Il presidente del Senato Ignazio La Russa. Penso non ci sia da commentare. E poi troviamo la fotonotizia del Corriere, anche qui è dedicata alla sedia vuota a Oslo per il premio per la pace a Narges Mohammadi, una sedia vuota per la Nobel, la figlia, Iran contro le donne. In taglio alto troviamo Davide Frattini che parla da Gaza, allarme a Gaza, ridotti alla fame, dura telefonata Netanyahu-Putin, almeno qui a differenza di Repubblica si fa riferimento anche alle condizioni di Gaza. Nella lunga telefonata con Putin, Netanyahu ieri ha criticato la pericolosa cooperazione tra Russia e Iran, poi l'ultimatum a Hamas: arrendetevi per non morire per Sinwar. Mentre a Gaza, ridotta allo stremo, la situazione è disperata, l'allarme dell'ONU. E a centro pagina, rogo in ospedale, si parla di Tivoli, ne parleremo tra poco, uccisi dal blackout, impianti, le accuse, il procuratore nel frattempo ha escluso il dolo. Infine Data Room, la rubrica di Milena Gabbanelli, che oggi firma insieme a Simona Ravizza: minori nei tribunali, 110.000 arretrati, sofferenza sociale e psichica dei più giovani causano danni irreparabili, ma chi deve occuparsene? I tribunali per i minorenni non funzionano in Italia, sono 29 e hanno circa 110.000 pendenze arretrate, mancano giudici e personale amministrativo. Vediamo anche la prima pagina del Domani, c'è una grande foto di Salvini tra Russia, papete, Nord tradito, così Salvini ha plasmato la sua Lega. Sostanzialmente Giovanni Tizian fa una sintesi di 10 anni di Salvini a capo della Lega. Poi in taglio alto un titolo anche più grande di quello dedicato a Salvini: a Gaza situazione sanitaria catastrofica, dopo il no degli Stati Uniti al cessate il fuoco Guterres denuncia la paralisi del Consiglio di Sicurezza, nuovo allarme delle Nazioni Unite, ma le truppe israeliane intensificano gli attacchi. Hamas, finora 18.000 morti, scontro tra Putin e Netanyahu. Mentre continuavano, scrive Vittorio Darrold, violenti combattimenti nel sud di Gaza, nella roccaforte di Khan Yunis, c'è stato un colloquio telefonico di un'ora tra Netanyahu e Putin, nel corso del quale i due hanno discusso del difficile momento delle loro relazioni causate dal conflitto con Hamas. Netanyahu ha espresso la sua insoddisfazione al presidente russo dopo il voto della Russia al Consiglio di Sicurezza a favore del cessate il fuoco a Gaza. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, parlando al forum di Doha in Qatar, ha affermato che stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario a Gaza, dove la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi nel loro complesso e per la pace e la sicurezza nella regione. Questo è sulla prima pagina del Domani. L'articolo poi continua a pagina 6, mentre continuavano violenti combattimenti nel sud di Gaza, nella roccaforte di Khan Yunis, appunto c'è stato questo colloquio, ma durante il colloquio Putin ha detto che la lotta al terrorismo non deve essere a scapito dei civili, mentre il ministro degli esteri russo Lavrov ha affermato che Mosca continuerà a premere per una pausa umanitaria. Appunto, la risoluzione che era stata proposta al Consiglio di Sicurezza non è stata comunque adottata, nonostante il voto favorevole della Russia a causa del veto americano. Gli Stati Uniti hanno anche annunciato la fornitura di munizioni per i carri armati, segno che l'amministrazione Biden è a favore della continuazione dell'attacco militare nella striscia, mentre il Ministero della Sanità di Gaza, qui continuano a dire da un po' di tempo, perché evidentemente c'è stata una velina e si deve far così, a chiamare il Ministero della Sanità di Hamas, ma Hamas è semplicemente il partito che ha vinto le ultime elezioni, si tratta del Ministero della Sanità di Gaza, ha riferito che 17.900 persone sono morte nei bombardamenti israeliani, soprattutto donne e giovani sotto i 18 anni. La TV Canale 13, citando fonti diplomatiche anonime, ha riferito di una telefonata nel fine settimana tra Biden e Netanyahu, nella quale quest'ultimo avrebbe detto che le operazioni a Khan Yunis nel sud della striscia potranno proseguire per 3-4 settimane. Appunto, intanto c'è stato il monito di Guterres e l'allarme per la paralisi delle Nazioni Unite. Anche il Qatar non demorde gli sforzi di mediazione per assicurare un nuovo cessate il fuoco a Gaza, per il rilascio di altri ostaggi detenuti da Hamas, proseguono nonostante i continui bombardamenti israeliani che stanno restringendo la finestra per un risultato positivo. L'allarme dell'OMS: la guerra tra Israele e Hamas sta avendo un impatto catastrofico sulla salute a Gaza, ha detto il capo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, sottolineando che i medici si trovano di fronte a un lavoro impossibile, in condizioni inimmaginabili. Poi abbiamo Ghebreyesus, che è intervenuto in una sessione del Consiglio Esecutivo dell'OMS, che ha affermato che il sistema sanitario del territorio palestinese è al collasso, l'impatto del conflitto sulla salute è catastrofico, gli operatori sanitari stanno facendo il loro meglio in condizioni inimmaginabili, ha affermato durante l'incontro dell'OMS che si è tenuto a Ginevra. Il sistema sanitario di Gaza è in ginocchio e al collasso, ha aggiunto, con solo 14 ospedali su 36 che operano a capacità ridotta e solo due di queste strutture si trovano nel nord del territorio. Sono ancora disponibili solo 1.400 dei 3.500 letti ospedalieri, ha affermato Tedros. Israele avverte che non può più accettare Hezbollah al suo confine dopo l'invio di droni di Hezbollah contro alcuni militari Tel Aviv. L'esercito israeliano è pronto per un conflitto su più fronti, questa la dichiarazione dichiarazione di Lieberman, ex ministro degli esteri e della difesa e fondatore del partito Israel Beitenu, ieri in radio.
ترشرش عدد الأطلال وتملي الأبارين بعد ستة تمشي المي الغير العديد ترشرش عدد الأطلال وتملي الأبارين بعد ستة تمشي المي الغير العديد بعد ستة تمشي المي الغير العديد
A proposito della situazione sanitaria a Gaza, vi leggiamo una sintesi tradotta, cioè i punti salienti tradotti della conferenza stampa che ha tenuto appunto sabato il portavoce del Ministero della Sanità di Gaza, Ashraf al-Kudra, nel 64esimo giorno dell'aggressione alla striscia. Quindi andiamo per punti. L'occupazione israeliana detiene ancora 36 operatori sanitari, tra cui il direttore del complesso medico di Al-Shifa, in condizioni disumane. Inoltre l'occupazione israeliana ha deliberatamente preso di mira 132 istituzioni sanitarie, mettendo fuori servizio 22 ospedali e 46 centri sanitari. L'aggressione israeliana contro il sistema sanitario ha provocato il martirio di 295 operatori sanitari e il ferimento di centinaia di persone. Nel 75esimo anniversario dell'adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che era appunto il ieri 10 dicembre, chiediamo al mondo libero di fermare l'aggressione e il genocidio contro il nostro popolo in difesa dell'umanità. Invitiamo le istituzioni sanitarie di tutto il mondo a organizzare eventi, una settimana di solidarietà con il settore sanitario, per condannare i crimini dell'occupazione israeliana e la sua guerra in corso contro ospedali, ambulanze e squadre mediche. Invitiamo le equip mediche di tutto il mondo a recarsi nella striscia di Gaza per salvare i feriti, soprattutto in chirurgia ortopedica. Affermiamo che l'attuale meccanismo di evacuazione dei feriti è limitato e inefficace, contribuendo alla morte di centinaia di feriti, e chiediamo un meccanismo efficace di trattamento all'estero per preservare le vite dei feriti. Chiediamo inoltre agli operatori sanitari, ai pensionati, ai laureati, agli studenti di tutte le specialità sanitarie di unirsi immediatamente al lavoro negli ospedali nel nord di Gaza, nel complesso medico Nasser e nell'ospedale europeo di Gaza Khan Yunis. Ripetiamo l'appello ai nostri partner sanitari affinché istituiscano punti medici e cliniche mobili per assistere gli sfollati nelle aree occidentali di Khan Yunis e Rafah. Chiediamo la creazione di un corridoio umanitario sicuro per l'ingresso di grandi quantità di aiuti medici e la loro distribuzione a tutti gli ospedali nella striscia di Gaza. La vile campagna di arresti condotti dall'occupazione contro i figli del nostro campo non ci dissuaderà dal continuare a lottare e combattere. Ogni attacco al campo di Daesh non farà altro che renderlo più forte e resistente. E appunto affermiamo che stiamo procedendo con pieno vigore nella nostra lotta contro l'occupazione, e questa è la brigata di guardia del campo di Daesh, mentre vi ricordo che l'appello precedente è appunto del Ministero della Sanità di Gaza. E questo perché appunto di questo stavamo parlando. Tornando invece alla prima pagina del Domani, Il Toto Draghi è sintomo della debolezza dell'Unione Europea, questo è il commento di Lorenzo Castellani, che si riferisce all'ipotesi di Draghi a capo dell'Unione Europea, che dice è un'ipotesi eterna che si ripete e quindi poco, come dire, sintomo di poca salute dell'Unione. E quando sono le 9 in punto, e questo è Radio Onda Rossa, e diamo il buongiorno a altre presenze qui nei nostri studi al 56 di Via De Volsci, dove vi invitiamo a prendervi la vostra scarceranda e il vostro calendario 2024. Quando chiamavano Giovanna Palestina e Ritorione, perché Giovanna non se lo aveva che via quello, manca... Arriviamo alla prima del Messaggero. Appalti bloccati, un piano contro la paura della firma, entri locali nel contratto dei dirigenti, l'assistenza legale gratuita in caso di denunce e i premi saranno legati agli obiettivi PNRR centrati. Questo insomma si interessa molto il quotidiano di Caltagirone al fatto che gli appalti funzionino e quindi che si vada verso un nuovo contratto che preveda spese giudiziali e consulenze a carico delle amministrazioni per i funzionari che devono firmare. E poi Alessandro Campi firma l'editoriale del giorno, penso che titolo e sommario lo rendano esplicito, possiamo evitare di leggercelo. I pericoli immaginari che agitano la politica, e il pericolo immaginario sarebbe il neofascismo, bontà sua. Troviamo insomma titoli che già si rincorrono su altri giornali, quello dedicato a Netanyahu, uno dedicato agli insulti e alle minacce a Gino Cecchettin, padre di Giulia. Troviamo poi appunto la querelle sul MES e in arrivo modifiche per gli sgravi 2024, meno tasse a chi ha figli e compra casa, spinta per il rientro dei cervelli in Italia, questo Giacomo Andreoli. Calcio nella fotonotizia e poi taglio medio. Il rogo in ospedale, tra i rifiuti c'erano liquidi infiammabili, l'indagine sostanze pericolose vicine ai reparti, le ultime prove antincendio risalgono al 2006, si era letto il 2016 fino ad ora, ma qua si legge il 2006. Rocca, che sarebbe il presidente della Regione Lazio, se ve lo siete dimenticato, mai più un'altra Tivoli, è il mio impegno. Poi se andiamo a vedere tutto ciò dall'interno del giornale Ai Noi edito a Roma, Tivoli il rogo in ospedale, vediamo un po' l'incendio divampato venerdì notte all'ospedale di Tivoli, causando la morte di 3 anziani ricoverati e l'evacuazione di tutti i pazienti, è riconducibile alla sciatteria con cui sono stati accatastati rifiuti pericolosi, alcuni dei quali altamente infiammabili. L'inchiesta della procura punta proprio a individuare i responsabili della catena di imperizie e negligenze che ha scatenato il rogo e in secondo luogo i responsabili del piano d'emergenza, se c'era, che avrebbe dovuto impedire il propagarsi del fumo nelle stanze. I vigili del fuoco hanno trovato anche tracce di un liquido accelerante nella montagna di materiali stoccati alla rinfusa e accumulata nel cortile del nosocomio a ridosso dei reparti. C'è stato anche un ritardo nella raccolta di questi rifiuti, probabilmente ricollegabile alle festività dell'8 dicembre, circostanza che ha avuto come conseguenza l'accumulo eccessivo. Le criticità vengono sintetizzate dal Messaggero con l'appalto per la raccolta nel mirino, l'inchiesta dell'appalto per lo stoccaggio e la raccolta dei rifiuti speciali, la denuncia del 4 dicembre nella riunione annuale l'ASL 5 di lunedì scorso erano stati evidenziati i punti deboli della sicurezza, in primis la formazione antincendio, poi il piano d'emergenza. Si verificherà l'attualità del piano d'emergenza, che prevede percorsi e procedure ad hoc, e infine l'allarme solo in alcuni piani. L'allarme sonoro antincendio dell'ospedale collegato ai rilevatori di fumo avrebbe funzionato soltanto a alcuni piani. Poi viene appunto intervistato Francesco Rocca, pronto a incontrare i parenti delle vittime, dice una commissione d'inchiesta sul rogo e poi procedure per accelerare i lavori.
Mistero della...
Questo sul appunto sul Messaggero. Il Messaggero poi, come primo titolo della cronaca di Roma, ospedali, si muove la regione, la Pisana stanzia 375 milioni per rendere più sicure le strutture sanitarie del Lazio, il San Filippo Neri e il Santo Spirito, i due centri a cui saranno destinati più fondi. Questa è la prima appunto della cronaca di Roma al Messaggero. Tra gli interventi necessari, quelli per l'illuminazione delle vie di fuga, per superare le inadeguate suddivisioni dei locali, per modernizzare le strutture o gli arredi, questo è quello che troviamo in prima pagina. Verrebbe da dire, c'è bisogno sempre di aspettare i morti per fare il meno del necessario. Poi si va nel dettaglio dei fondi in quest'articolo. Invece, per prendere un altro punto di vista, La Stampa oggi titola pagina 6: uccisi dal blackout, pesante accusa dei familiari delle vittime, ipotesi al vaglio della procura, sentiti i testimoni del rogo di Tivoli, a breve i possibili indagati. C'è poi un'intervista al direttore generale della ASL Roma 5, le aree più che si chiama Giorgio Santonocito, l'incendio gestito dai privati, l'antincendio gestito dai privati ora finiranno sotto inchiesta. Santonocito dice: abbiamo ribaltato sugli altri ospedali della nostra ASL, cioè a Monterotondo, Subiaco, Palestrina e Colleferro, tutte le attività ordinarie, soprattutto quella operatoria, e così anche per le diagnostiche e le attività ambulatoriali. 193 pazienti ospedalizzati sono stati ricollocati e un primo pronto soccorso sarà aperto già al mattino di lunedì, perché adesso è chiuso. Aggiungo io il personale che si è comportato benissimo nella notte di venerdì, qua si dice verranno spostati medici e infermieri e inservienti come i pazienti, mentre dice che non è ipotizzabile l'allestimento di un ospedale da campo a Tivoli fa normalmente un po' più freddo che a Roma, meglio usare un luogo con mura, evitiamo di sottoporre i pazienti a ulteriori stesse, cominciamo quindi con la palestra, poi vedremo quando l'ospedale ci verrà restituito. Anche se il giornalista dice: ma forse non tanto presto, lui dice: ma non tutto l'ospedale è sotto sequestro. Il fuoco ha colpito duro al piano primo, c'era il pronto soccorso e la medicina d'urgenza, dice, è la parte più danneggiata. A questo viene affiancato un'inchiesta condotta da Paolo Russo: il 60% degli ospedali a rischio, sicurezza, mai spesi 10 miliardi, alcune regioni come Lazio e Campania non hanno utilizzato il 68% delle risorse disponibili, la protezione civile dice molte strutture possono crollare in conseguenza di un territorio medio, e Questo è il titolo. Facciamo una piccola pausa dalla carta stampata per metterci in contatto proprio con un compagno a Tivoli per appunto cercare di approfondire almeno un po' quello che è successo venerdì notte e quello che è successo poi dopo venerdì rispetto a appunto all'incendio, alle morti e al fatto che in questo momento l'ospedale non è sostanzialmente agibile e quindi i pazienti sono stati trasferiti, come abbiamo appena letto, in altri ospedali.
Faces just singing our praises, wanting in on the magic. Say midnight on the second floor counting, while you were in the corner joking about how it would be last, how it would be last. While we were outside having a smoke, I heard you asking around, hey, could you find me some coke? Every year is just a little bit darker than the gets darker, then it's dark as hell. By now you don't need a good reason, you climb up to the highest of trees and you left yourself clean. Yeah, you left yourself clean. I shut feet quick, really feeling ecstatic. Feelings come and they go, someplace little high, big lows. In any case, a good friend is a good friend. Sometimes a good friend in enough to grab you and pull you up. Damn the work, damn the music, damn the fun that's missing. Of a train of thought facing the elevator in an awkward way. Made a call from the side room. Hey, Mike, can I come home soon? I'm lying on the floor in the bathroom. I've had it with this place. We're all going insane. I've had it with this place. Well, you've been feeling lost now, living in the background, hanging with the rough crowd, thinking of the times you had it all figured out. Now everyone is passed out.
Torniamo in diretta, come vi abbiamo annunciato, con un collegamento da Tivoli, dove appunto parliamo con un compagno che ha lavorato nella sanità di quella zona, a cui diamo il buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ringraziamo per la disponibilità, appunto. E, appunto, stavamo leggendo un po' di giornali in relazione a quello che è successo venerdì notte a Tivoli. La procura a questo punto sembra smentire categoricamente il dolo, ma si parla dei rifiuti, soprattutto dei rifiuti speciali e dei liquidi infiammabili che erano accatastati senza cura, diciamo. Non so se vogliamo partire da qui.
Sì, sicuramente quello è il punto debole, nel senso che una gestione che non ha tenuto conto assolutamente di quello che può essere la sicurezza dei lavoratori e tantomeno della sicurezza dei ricoverati, dei pazienti, proprio in un locale poi insomma attiguo al pronto soccorso che è il punto focale dell'attività dell'ospedale. E quindi dolo non dolo, ma di fatto c'è una gestione che lascia molto pensare, come lascia molto pensare il fatto che a tutt'oggi questo ospedale è un grande cantiere, nel senso che sono anni che si spendono enormità di soldi pubblici per ingrandirlo, per renderlo più efficace, e poi di fronte a una cosa del genere, che comunque sì, è stata pericolosa, ha fatto dei morti e tutto, ma comunque ha riguardato una piccolissima parte in confronto alla vastità attuale dell'ospedale, già si parla di un investimento di oltre 200 milioni a pochi chilometri di Rivoli per fare un ospedale del tutto nuovo, abbandonare l'attuale ospedale di Tivoli e lasciare a Tivoli solo diciamo il servizio di pronto soccorso. Questa cosa lascia molto pensare, perché quei soldi che si vanno a investire ne basterebbero probabilmente un terzo per ripristinare l'efficacia dell'ospedale attuale, almeno per il danno diciamo recato, e quindi anche questa cosa lascia molto pensare sia sulla scelta politica che si sta facendo di privare una città come, così vasta come Tivoli, del servizio di un ospedale che tra le altre cose raccoglie tutta la cittadinanza della Val d'Agnene, Tivoli, perché tutti gli ospedali qui intorno sono stati completamente abbandonati, chiusi, per cui Tivoli è diventato il fulcro. E quindi abbandonare oggi un ospedale ancora in cantiere, ma che già è arrivato ad essere enorme come struttura, quindi i lavori non è che sono iniziati, in teoria dovrebbero
costare un'ala nuova, no, l'ospedale di
sì Tivoli. Sì, è stato investito, diciamo sono quei tipici mostri economici che da anni e anni sono cantieri aperti, però comunque ha avuto la costruzione di un'ala nuova molto grande, che insomma cominciava a essere un ospedale importante, fermo restando la gestione poco dignitosa. Quindi questo spostamento di investimenti sinceramente insomma non può essere messo sotto al tappeto come fosse nulla, insomma. Quindi ieri l'annuncio formale del sindaco di Tivoli e del presidente della regione Lazio, che assicurano che in pochissimo tempo aprirà un cantiere a 6 km di Tivoli per fare un ospedale tutto nuovo e a Tivoli rimane solo il pronto soccorso, sinceramente è una riflessione va fatta, insomma, sia sulla scelta politica, sanitaria del territorio, e a questo punto perché no, la riflessione va fatta pure su questo incidente che sembra abbia dato l'occasione di togliere di mezzo tutti i dubbi che in questi anni diciamo ha fermato questo tipo di investimento, tenendo conto che è un progetto presentato nel 2021 e poi fermato proprio perché a Tivoli si stava investendo diciamo sulla struttura di Burtina.
Sì, in effetti è una riflessione che va sicuramente fatta, e in questo momento leggevamo quindi che i pazienti e le pazienti che stavano ricoverati all'ospedale sono stati trasferiti in altre strutture degli ospedali più vicini, e il pronto soccorso è chiuso, ovviamente, perché diciamo
sì,
che i locali più danneggiati sono proprio quelli del pronto soccorso.
Sì, quelli sono i locali più danneggiati e che ovviamente non si sa in quanto tempo possano essere ripristinati. Stanno verificando la fattibilità di, diciamo, in una palestra scolastica diciamo di attivare la possibilità di fare un pronto soccorso temporaneo fino a che non diciamo non si riattivi il pronto soccorso dell'ospedale di Rivoli. Questo è grave perché sicuramente il pronto soccorso, vabbè, è inutile dirlo, insomma, il territorio è completamente privo di questo tipo di servizi. Come è grave che poi ovviamente oltre i degenti sparsi per il territorio, anche il personale infermieristico è stato sparso per il territorio, ancora più grave molti lavoratori di cooperative, eccetera, ai quali hanno proprio bloccato il lavoro, insomma, per cui anche per la loro prospettiva lavorativa ci sono molti dubbi e difficoltà.
Sì, abbiamo letto un'intervista al direttore generale dell'ASL Roma 5, Santonocito, che dice che sostanzialmente allestiranno per la medicina d'urgenza una palestra.
Sì.
Si tratta di una palestra sempre attiva, a parte che insomma una palestra chiaramente non è che può supplire
del... cioè io non su questo devo dire la verità, so di queste affermazioni, di queste anche rispetto al pronto soccorso, però io come una palestra possa avere poi i requisiti per essere trasformata, diciamo, in un pronto soccorso, in un reparto d'urgenza, su questo non sono in grado di poter pensare la fattibilità, insomma, quindi è tutto da scoprire questo.
Quindi...
addirittura si parlava di una galleria che collegasse diciamo la parte che è rimasta in piedi dell'ospedale a questa palestra, ma non lo so, non so quello che si potrà inventare su questa cosa, insomma.
Ma adesso è completamente chiuso l'ospedale, cioè anche
sì, sì, è sotto, sì, sì, ancora tutto chiuso, quindi dicevano che alcuni reparti potrebbero riaprire in tempi brevi per fare il minimo del lavoro, ma a questo punto è da capire pure che tipo di impegno ci metteranno rispetto a aver spalmato i degenti sul territorio, quindi su questo è tutto da scoprire, insomma.
È tutto da scoprire. E senti, tornando invece quando è divampato l'incendio, insomma, si parla appunto di incuria rispetto ai...
Sì, guarda, è palese perché in quell'angolo praticamente, oltre ad esserci tutti i rifiuti speciali dell'ospedale, nel tempo, ma parliamo di mesi, forse anni, sono stati ammucchiati anche i residui dei lavori, appunto, che erano tuttora, diciamo, in corso nell'ospedale, per cui parliamo da cavi elettrici a gomme, a plastiche, a materiale plastico isolante, residui dei lavori che quotidianamente venivano eseguiti, per cui era diventata una sorta di discarica a fianco all'ospedale, insomma. Quindi quelle cose, insomma, proprio per l'ABC della sicurezza e della particolarità del luogo, insomma, non sarebbe mai stata, non è una cosa logica o legittima che possa essere stata fatta, insomma.
Sempre in quest'intervista Santonocito dice appunto che poi l'antincendio era gestito da privati e che adesso sono sotto inchiesta.
Sì, sono le cooperative esterne che gestiscono parte dei servizi, come in tutti, diciamo.
Sembra un po' un tono curioso questo del direttore generale, perché sembra, no, di dire sono i privati, con una critica dietro a questo, ma purtroppo sappiamo che da anni sempre di più parti della sanità pubblica vengono privatizzate.
Esatto, questo il problema sicuramente è questo. Poi questo sistema antincendio sembra che abbia funzionato, ma solo in parte. Guarda caso quello che non ha funzionato è proprio quello più vicino a dove nasce l'incendio. Quindi sì, questa cosa lascia molto amaro la bocca, perché insomma lascia spazio a tante ipotesi, a troppe ipotesi, insomma, però sicuramente diciamo, se si tira le somme che ci rimette, ecco, insomma, sono morti dei degenti e in più, diciamo, insomma, non possiamo nascondere che sui soldi pubblici si sta facendo un po' una gestione quantomeno, insomma, di dubbia trasparenza.
E intanto comunque la città di Tivoli e l'area è senza ospedale, senza pronto soccorso, sono morte tre persone,
anche esatto.
Questo ricordiamolo, insomma, perché sono morte tre degenti,
esatto.
Tre persone anziane, perché evidentemente anche l'evacuazione non ha funzionato.
Certo, e teniamo conto che Tivoli, dopo il deserto degli ospedali che è stato fatto nei territori vicini, chiudendo l'ospedale di Palombara e tanti altri paesi qui vicino, era diventato il servizio punto di riferimento di tutta la zona, di una zona vastissima, e quindi oltre la città di Tivoli, che si trova ovviamente in difficoltà perché è il territorio più vasto rispetto a tutti gli altri paesi, ma tutti gli altri paesi insieme insomma raccolgono una popolazione enorme, insomma.
Va bene, no, insomma va bene, no, non va
non
bene
è,
niente,
no, non,
ma,
va bene.
Non va bene niente, ma non lo so, insomma, se vuoi aggiungere qualcosa, se no.
No, no, per carità, penso che ci siamo detti tutto.
Più avanti quando.
Ok, buon lavoro.
Grazie.
Ciao, a presto.
جدي ما بين العتبي وما بين الشبان عم بسحب عالأرجيلي بنفخ تنبان بتذكر يل كانوا هون واليوم صاروا هناك بحكي على دنيا توسع بأهلا وبتبين بعدها ست بتمشي المي بالبير العتيم بعدها ست بتمشي المي بالبير العتيم بعد ست بتمشي المي بالبير العتيق لا ترشرش عتبة قدار وتملي الأبريق بعد ست بالبير العتيق لا ترشرش عتبة قدار وتملي الأبريق بعد ست بتمشي المي بالبير العتيق بعد ست بتمشي المي بالبير العتيق العتبي والبير جد والحكايات كبرنا وكبرك معانا كل الذكريات ستي والعتبي والبير جد والحكايات شو كانت تنشف سمانا وصغر الارضيات اسامينا اشراف الماضي معلقات عليك بعد ست بتمشي المي بالبير العتيق بعد ست المي بالبير العتيق بعد ست بتمشي المي بالبير العتيق لا ترشرش عتبة قدار وتملي الأبريق بعد ست بتمشي المي بالبير العتيق لا ترشرش عتبة قدار وتملي الأبريق بعد ست بتمشي المي بالبير العتيق بعد ست
Latin.
E torniamo in voce dopo Tivoli e dopo una breve pausa musicale per arrivare invece a notizie di questa mattina. Questa è una notizia delle 8:20 che troviamo sulla stampa.it. Perquisizione al centro sociale a Scatasuna di Torino, blitz della polizia con ASL e vigili del fuoco all'alba di oggi. È in corso dalle prime ore di questa mattina una perquisizione al centro sociale occupato a Scatasuna di Torino in corso Regina Margherita 47. A quanto si apprende, insieme agli uomini della Digos e della polizia della questura del capoluogo piemontese sono presenti anche i vigili del fuoco e personale dell'ASL. Il centro sociale era stato perquisito l'ultima volta lo scorso gennaio, quando erano stati sequestrati gli impianti per le serate musicali ed erano stati posti i sigilli ad alcuni locali dell'edificio. Questo è il breve articolo che troviamo sulla stampa online, con un riferimento direi non casuale subito sotto a assalto al cantiere TAV, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con lacrimogeni e idranti. Questo è un articolo ovviamente di ieri mattina, che parla di insomma della manifestazione, qui la si chiama tradizionale marcia al cantiere di San Didero. E la stampa insomma collega in qualche modo anche graficamente questi due eventi. La stessa notizia la troviamo sulla Repubblica di Torino, sul Corriere di Torino, ma sostanzialmente non c'è scritto altro che questo. Insomma, proviamo a metterci in collegamento con i compagni e le compagne di Scatasuna, vediamo un po' insomma quando ci riusciamo.
Senza cinque figli è una bella famiglia, ma tutto quanto chiamavano Giovanna Palestina e Rittorione, perché Giovanna non se lo aveva che via quello, manca in da stagione. A quando una volta rivisti in da televisione un'operazione, e gli israeliani dei territori era pensato, wow, esagerate, questi creature che voltano il prete contro carri armate e sventolano bannere a Lucca e corrono per non si fa scarpa sia. Se una cosa che sta succedesse pure la decca, i curri stanno assieme a tutto quanto, Giovanna Palestino, fedaino, combattente, e ci fosse risultato che mi potessero mantenere. A me, Giovanna Palestina, che manca celerino in coppo stadio, ci fanno a correre a presse. A così Giovanna si immaginava che queste imprese, senza sapere che l'aspettava ancora una bella sorpresa, e che ci vanno ancora due strofe, prima che Giovanna si fa veramente palestina.
Chiaro poi Marino e secondi anni a Palestina. Vai per Nablus per scambia, ma non spondono sti via Palestina. E pareva assai lontana sto campa senza rimane Palestina. Ma pure a secondi gli anali di fin de mana come a Palestina.
La mattina Giovanna scendette casa a bere, perché abbiglia una stecca e fumo rinde e bere. Ne era fatta manco vinto 30 passi che avrete guardato in mezzo ai palazzi con un vostro blocco a via Bagù e Giovanna pensai, vire tu. E come l'altra sera in da televisione a Palestina, che guardi che cane, con l'israeliana che cerca una cocca assassina. Ma invece c'è stato solo un morto sparato in terra, e la mamma loco vicina che ha chiesto di spera. La vita è nera, pensai ancora Giovanna camminando chiana, che non è secondigliana, che si muore ogni mattina, covere a Palestina. E allora pure io sono palestinese, perché pure per me la vita è un'impresa. Ma Giovanna non sapeva la sorpresa, e che c'è ancora una strofa, fa diventa palestinese. Una strofa, e Giovanna si fa palestinese.
Conosciare mai mattina che non è secondi anni a Palestina. Vai per Nablus per scambia, ma non spondono sti via Palestina. E pareva assai lontano sto campa senza rimane Palestina. Ma pure a secondi una vita offende in mano come a Palestina.
Tornando alla carta stampata, andiamo agli esteri in maniera un po' più decisa, anche se già ne abbiamo parlato. Il Corriere della Sera parla di Argentina, pagina 17. Milei: non ci sono soldi, serve uno shock. In Argentina si insiede il presidente anarcocapitalista, viene definito così, possiamo definirlo super neoliberista, peronista. Super neocapitalista contro il peronismo. Inizia una nuova era e Kirchner lascia tra gli insulti. Questo ieri abbiamo dato voce agli argentini e alle argentine durante il pomeriggio, che qui a Roma hanno manifestato per la preoccupazione, insomma, di questo insediamento di Milei per la tenuta della democrazia in Argentina. Oggi leggiamo: non ci sono soldi, i peronisti hanno lasciato in eredità un'inflazione che tende al 15.000% annuo. Non c'è alternativa allo shock. Demolendo ogni tradizione, Javier Milei si è insediato ieri alla presidenza dell'Argentina promettendo lacrime e sangue, ma sul lungo periodo un futuro radioso. Inizia una nuova era in Argentina, un'era di pace e prosperità, di crescita e sviluppo. Nessun invito all'unità nazionale dopo il voto che ha spaccato il paese, leggendolo con il 56% al ballottaggio il 19 novembre. Il leone Milei ha imitato gli Inauguration Day degli Stati Uniti e per la prima volta nella storia della giovane democrazia argentina, che compiva ieri 40 anni, ha tenuto il suo primo discorso da presidente sulla scalinata del Congresso davanti a migliaia di persone armate di bandiere bianca-azzurre e magliette della squadra nazionale. Insieme hanno urlato «Viva la libertad, carajo!» è lo slogan della vittoria di un outsider che ha conquistato in pochi mesi la guida di un paese devastato dalla crisi economica. Per voltare pagina, gli argentini hanno scommesso su di lui. Economista anarcocapitalista cresciuto nel talk show Milei li premia con parole forti, come la caduta del muro di Berlino ha segnato la fine di un periodo tragico per il mondo. Queste elezioni hanno segnato il punto di svolta della nostra storia. In che modo riuscirà a far quadrare i conti e privatizzare l'economia senza lasciare sull'astrico milioni di argentini che vivono di impiego pubblico e di sussidi è ancora un mistero. Noi temiamo che non voglia assolutamente farli sopravvivere. Lo shock naturalmente avrà un impatto negativo, dice Milei, su occupazioni, salari reali, numero di poveri e indigenti. E ci sarà la stagflazione. Però dice, dopo verrà la luce, ecco. Finita la cerimonia, accompagnato dalla fedelissima sorella Karina, si è trasferito a Palazzo Presidenziale, alla Casa Rosata, dove ha ricevuto gli ospiti internazionali, il re di Spagna, il presidente ucraino, il primo ministro ungherese Orbán, Bolsonaro, ex presidente brasiliano, e il leader spagnolo di Vox, Santiago Abascal. Insomma, una bella compagnia. L'esuberante Milei ha rotto un'ultima tradizione: dalla fine della dittatura, presidenti argentini si passavano un bastone realizzato dallo storico Juan Carlos Pallarois. Quello che Milei ha sfoderato ieri al congresso, tra l'eccitato e il nervoso, scrive il quotidiano Clarín, aveva invece scolpite le teste di 5 cani. I miei bambini a 4 zampe, ci hanno pure i nomi, ma insomma ora non ci interessano. Molto meno romantica l'uscita di scena dell'ex presidente peronista Cristina Kirchner, insultata dalla folla. La folla era quella che acclamava Milei, comunque. Democrazia in crisi, ma lui non è Trump, dovrà fare alleanze. Moreno Ocampo, PM nel processo alla dittatura. 10 dicembre, nello stesso giorno in cui Javier Milei assume la carica di presidente dell'Argentina, Milei è il vincitore con la motosega che promette l'arrivo dell'esplosione. Vediamo se quest'uomo sarà abile a gestire il potere come lo è stato a farsi leggere, dice Luis Moreno Ocampo, procuratore aggiunto nel maxi processo alla giunta militare dell'85 e primo procuratore capo della Corte Penale Internazionale. Resta cauto, Milei funzionerà, mistero. è finito il peronismo, mai, i peronisti controllano una parte del congresso. Milei nega decine di desaparecido. No, no, nessuno si mette contro il processo della giunta, non c'è una documentazione. Questo non dicono, questo invece molti argentini e argentine, anche quelli che si sono riuniti in piazza a Roma, che sono stati sentiti durante, da questi microfoni, durante il pomeriggio di ieri.
Por mí misma, si yo no me conozco, ¿cómo saber quién me estima? Al verme al espejo, para mí no quedan dudas. El corazón se excita porque sabe lo que busca. El amor que merezco existe, lo estoy viviendo. Cuando lo comparto, crece con el universo. Si toma rostro y nombre, decidimos estar cerca. Es un acuerdo mutuo donde sobran las cadenas. Pa' pasar penas, mejor estar solita. Amor verdadero es lo que el alma necesita. Un amor que escucha y te acompaña por la vida, que trae la paz y te llena de sonrisas. Entre tanto odio que en el mundo habita, amar sin miedo, sin poseer y sin heridas es nuestro deseo, pero no hacer utopía. Merecemos un buen mundo y el amor sea la guía.
Hay tanto odio que en el mundo habita. Mejor estar solita.
Alma, como tú lo querías.
Quererme como a mí me gusta. Merecemos en la vida que el amor sea la guía.
Quererme como a mí me
easy. Still I can't believe it.
9:45 minuti prima di passare a provare, insomma, a farvi sentire direttamente una voce dalla Palestina. Andiamo a vedere qualche titolo dei giornali esteri, partendo dal Wall Street Journal. Il Wall Street Journal mette innanzitutto una grande foto dell'abbraccio tra Milei e Zelensky al giuramento, appunto, del nuovo presidente argentino ieri, ma il primo titolo non è questo, ma riguarda appunto quanto sta succedendo in Palestina, e il titolo dice che Israele affronta le proteste che si alzano a causa delle foto dei detenuti palestinesi a Gaza. Si sta parlando, insomma, di quello che abbiamo visto, uomini nudi in fila per terra, eccetera, insomma, perché appunto questo riguarda i gruppi di diritti umani che stanno un po' mettendo appunto un po' le spalle al muro l'esercito israeliano per quanto riguarda tutto questo. Se passiamo a Le Monde, che è uno, come sapete, dei maggior giornali francesi, ha un titolo grande sulla Palestina, ma si parla del sistema sanitario a Gaza, l'affondamento del sistema sanitario sotto l'effetto dei bombardamenti dell'esercito israeliano. Gli ospedali dell'enclave sono in una situazione assolutamente disastrosa, insomma, leggiamo i dati dell'OMS che abbiamo letto anche dalla stampa italiana. La fotonotizia invece riguarda la Russia, i russi e la spirale della repressione. Centinaia di cittadini, cioè, sono condannati a pene pesanti per aver espresso la loro opposizione alla guerra, e sono diventati, insomma, prigionieri politici. Questa è la prima pagina di Le Monde di oggi. Invece Le Figaro, sempre giornale francese, più conservatore direi, titola sugli interni all'Assemblea Nazionale: la legge sull'immigrazione su un filo, il progetto di legge arriva questo lunedì per essere esaminata dai deputati sotto la minaccia di una mozione di rigetto depositata dal gruppo Les Écologistes, che appunto vorrebbero non votarla. Non si parla, appunto, sulla prima delle Figaro di Palestina, si parla invece del Nobel. Passiamo poi al New York Times. Anche qui il New York Times titola innanzitutto su il confine sud, sul border vicino, che sappiamo, insomma, sul confine tra Texas e Messico, che è stato chiuso. Una foto abbastanza impressionante, quella che si vede di persone in mezzo ai cactus. poi l'articolo che parla dell'abbattimento del confine sulla linea dell'Arizona, di fatto infatti vediamo tantissime persone appunto che attaccano questo. Il New York, il giornale statunitense, stiamo vedendo la prima pagina del New York Times, ha ancora in prima pagina la questione che definisce dell'antisemitismo nei campus e la lotta, diciamo, che sia all'interno. Ieri anche su qualche giornale italiano era arrivata in qualche modo questa notizia, in particolare l'abbiamo visto sulle pagine di Repubblica di ieri. Cerchiamo insomma di recuperarlo immediatamente per darvi conto di quello che sta succedendo. Il tutto ovviamente è cominciato con i documenti e le proteste di studenti nei grandi campus americani al fianco del popolo palestinese, che vengono tacciati e perseguitati anche come antisemiti, come sostenitori dei terroristi. Questa insomma è la lettura, ve ne abbiamo anche dato lettura proprio dei documenti, che ovviamente si tratta di documenti politici al fianco del popolo palestinese, di documenti contro il colonialismo, contro l'occupazione, ma che sono stati letti dalla stampa statunitense, e molto più che dalla stampa statunitense, dove da allora c'è sempre stato comunque un dibattito. Dalla stampa italiana invece il dibattito non c'è mai stato, è arrivata solo una parte, cioè quella che dice che gli studenti e le studenti dei più grandi campus americani sarebbero filo Hamas. Da noi è arrivato soltanto questo. Invece l'attacco adesso è passato invece alle rettrici, perché si tratta appunto di rettrici tre di cui sono state chieste le dimissioni perché avrebbero agito troppo blandamente rispetto a condannare quello che si continua a dire antisemitismo nei campus americani. Stiamo cercando appunto l'articolo di ieri che ancora non abbiamo trovato. Leggiamo dalle pagine web di Rai News. Stati Uniti, polemiche per l'antisemitismo nelle università americane e per le contestate testimonianze al Congresso. La presidente dell'Università della Pennsylvania, Liz McGill, si dimette dopo critiche per le risposte vaghe al Congresso, coinvolte anche le prestigiose università di Harvard e il MIT, il Massachusetts Institute of Technology. 72 parlamentari hanno definito l'antisemitismo nei campus un fallimento della leadership universitaria. Il mondo accademico negli Stati Uniti è scosso da dimissioni e furiose polemiche in seguito alle testimonianze date al Congresso sulla questione dell'antisemitismo nei campus universitari. La presidente dell'Università della Pennsylvania ha appunto annunciato le dimissioni, seguito dal presidente del board Scott Book dopo la bufera generata dalle loro testimonianze vaghe e ambigue sullo sfondo del conflitto di Gaza. Sono le prime due teste cadute di fronte alle pressioni emerse dopo le testimonianze altrettanto imbarazzanti di Claudine Gay, presidente di Harvard, e Sally Kornblatt alla guida del MIT, sul tema dell'aumento delle proteste di antisemitismo nei campus universitari dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas. Io vi sottolineo quanto, insomma, questo articolo dà per ambigue e vaghe testimonianze di cui non riporta una riga. Quindi prende per assodato una posizione e non ci informa di niente, e poi ripeto, quello che non si non c'è nemmeno una riga su quello che invece sui giornali statunitensi è un dibattito, cioè il posizionamento degli studenti e delle studenti su cui appunto sono chiamate a rispondere le rettrici. Le risposte disastrose, è un virgolettato, non si sa preso da dove, fornite dal congresso, al congresso, hanno provocato reazioni bipartisan, l'ira da parte di Israele e la fuga di alcuni ricchi donatori nonostante le successive scuse e precisazioni. Le tre donne hanno risposto martedì scorso alle domande della parlamentare repubblicana Stefanik, che ha paragonato gli appelli degli studenti a un'intifada, all'esortazione a un genocidio contro gli ebrei in Israele e nel mondo. Il genocidio però nel frattempo c'è in atto, è quello contro la popolazione di Gaza. Quando il funzionario ha chiesto se l'appello al genocidio degli ebrei violava le regole sulle molestie ad Harvard, sì o no, la Gay ha risposto può a seconda del contesto, prima di aggiungere se è diretto contro una persona. Mentre alcuni sostengono gli sforzi seppur goffi delle presidenti nel difendere il primo emendamento sulla libertà di espressione, altri criticano aspramente le loro deposizioni. Il confronto è fatto con l'uso simile che fa Donald Trump del primo emendamento. Le dimissioni della rettrice della Pennsylvania sono giunte dopo che un gruppo di 72 parlamentari repubblicani e democratici ha inviato una lettera ai board delle tre università chiedendo le dimissioni delle presidenti e definendo l'antisemitismo nel campus appunto un fallimento della politica universitaria. La controversia è stata ulteriormente alimentata dalla Commissione Educazione della Camera a guida repubblicana, che ha aperto un'indagine e ha minacciato la revoca o la restrizione dei fondi federali. La presidente dell'Università della Pennsylvania ha tentato di chiarire le sue parole, ma ha subito pesanti critiche bipartisan. Beh, non esiste quasi politica bipartisan sulla Palestina nel congresso americano. Tuttavia la sua correzione non ha impedito le dimissioni di David Wolf, un rabbino membro del gruppo per l'antisemitismo ad Harvard. Sally Kornblatt alla guida del MIT ha incassato invece il sostegno pieno e incondizionato del board per la sua capacità di unire la nostra comunità affrontando antisemitismo, islamofobia e altre forme di odio. Gli attivisti e le libertà civili hanno spezzato una lancia a favore delle tre presidenti per quello che vedono come un loro tentativo, per quanto goffo, di difendere la libertà di parola, evitando di essere coinvolti in una battaglia pubblica contro l'antisemitismo, anche caricando di significati sempre violenti slogan come intifada o dal fiume al mare, legandoli al genocidio. Non esiste alcuna eccezione, discorso controverso al primo emendamento, spiega Jenna Leventhoff dell'American Civil Liberties Union. Il primo emendamento e i principi di libertà accademica richiedono che gli istituti di istruzione superiore salvaguardino tutti i discorsi protetti, anche quando tali discorsi sono controversi o offensivi. Per tante espressioni come dal fiume al mare, nessun cessate il fuoco, rendere l'America di nuovo grande, niente giustizia, niente pace, sono protette. Diverso invece precisa il caso in cui i discorsi contengano una minaccia seria o imminente di violenza, un incitamento alla violenza, eccetera. Questo insomma per quanto riguarda la questione delle rettrici. Chiudiamo anche questo sguardo insomma molto veloce sulla stampa estera andando, se lo troviamo, a vedere il primo, diciamo, il quotidiano a maggior tiratura dell'Argentina, che è Clarín. che ovviamente titola sulla insediamento di Milei ieri. Milei lamenta una eredità drammatica e avverte che verranno tempi molto duri. Questo è il suo primo discorso, fatto appunto sulle scale del congresso con davanti la folla dei suoi sostenitori.
Magnolia, Magnolia, Magnolia.